Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta ci buffare.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Grad, di Radio Sonar, di tutte le radio del circuito Gemini Network e anche di Radio 100 Passi. Oggi è sabato, è 11 marzo del 2023 e questa, come dicevo prima, è la rubrica Caffè Cornetto, che va costantemente in onda tutti i sabati di tutti i mesi. No, scherzo, qualche volta anche noi ci prendiamo un po' di pausa perché dobbiamo un po' ricarburare, però in questo periodo stiamo andando avanti con una assoluta continuità. E oggi i temi che avremmo voluto affrontare obiettivamente erano proprio tanti, perché questo mondo si sta plasmando e sta prendendo una strada sempre meno auspicabile, e i media, che purtroppo abbiamo tutti i giorni nelle nostre case, sui nostri schermi, anche inclusi, soprattutto direi, i social networks, purtroppo continuano ad andare in una direzione sempre meno auspicabile, creando dei monopoli, creando ormai una gestione delle notizie che è sempre più a senso unico. Oggi prendiamo spunto dal fatto che un capo di Stato importante come Netanyahu è arrivato in Italia proprio nella giornata di ieri. Sapete tutti che ovviamente è capo del nuovo governo israeliano. Si trova qui a Roma e non è mai un'occasione persa quella per parlare di ciò che avviene in quella terra, in particolare l'oppressione sul popolo palestinese, che ormai continua da quanti decenni neanche so più contarli, andiamo verso quasi il secolo ormai. E per questa ragione abbiamo cercato di fare un ragionamento un po' più articolato del semplice e sempre corretto Palestina libera, per carità. Però abbiamo chiamato Michela Rigale, che è una giurista internazionale del CRED, insomma la conoscete tutti perché è una collaboratrice di Radio Grad, di Gemini Network e anche di Radio Quarantena, quindi è inutile che io la presenti, però permettetemi di salutarla e ringraziarla per la sua disponibilità. Ciao Michela, buongiorno.
Ciao Francesco, grazie di avermi invitata nuovamente. Un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Noi ci vediamo in video, quindi dico
sì. Ma guarda, prima o poi anche noi approderemo in video, secondo me, perché noto che anche molte radio stanno utilizzando il doppio canale, almeno YouTube e podcast. Approfitto per dire che questo sarà anche un podcast, oltre che appunto chi ci sta ascoltando adesso in streaming, e quindi tutta questa registrazione è rinvenibile, potete ascoltarla tutte le volte che volete, per il tempo che volete, andando sul sito gemininetwork.it. Dicevo prima, Michela è una giurista internazionale, oltre che essere una persona che ovviamente naturalmente e spontaneamente si occupa di politica da anni. E l'abbiamo chiamata perché lei si è sempre occupata anche di Palestina, facendo parte di diverse associazioni che si occupano proprio delle questioni palestinesi, e recentemente, come avremo modo di specificare poi verso la fine della trasmissione, nel terzo blocco sostanzialmente, è stata anche alla Camera interrogata per un'audizione sul rapporto che è stato scritto dagli European for Al-Quds, ossia sostanzialmente un rapporto che parla della situazione di Gerusalemme Est, e più in generale faremo una discussione sulla Palestina. Ma la prima domanda che voglio farle, che secondo me è importante anche alla luce delle manifestazioni che ci sono state e che ci saranno: Netanyahu qui in Italia cosa è venuto a fare?
Che cosa è venuto a fare? È venuto prima di tutto a rinsaldare i rapporti con il partito della nostra presidente, perché noi sappiamo che Fratelli d'Italia e il Likud, il partito di Netanyahu, sono gemellati già da diversi anni, e soprattutto approfitta per cercare di garantirsi una posizione nella riorganizzazione delle catene di approvvigionamento del gas. Sta sponsorizzando infatti fortissimamente il corridoio Euromed, di cui Israele dovrebbe essere grande protagonista, e quindi si propone così di aiutarci a sopperire alla mancanza di approvvigionamento che ci causa purtroppo la guerra. Quindi questa è la cosa fondamentale che è venuta a discutere qua.
Però mi sembra che non abbia avuto un comitato di accoglienza particolarmente buono, no? Tu ieri, il 9 marzo, perdonatemi, eri alla manifestazione, no?
Esatto, la comunità palestinese insieme a tutte le associazioni e tutti i partiti che da sempre sono a fianco della lotta del popolo palestinese, eravamo tutti in presidio a Piazza Madonna di Loreto ad accogliere, diciamo, Netanyahu, a dire a Netanyahu che non è il benvenuto in Italia. Ma stavolta, a differenza delle altre volte in cui, diciamo, siamo sempre stati da soli a fare questo tipo di benvenuto, sappiamo che anche la comunità israeliana, la comunità ebraica si è mobilitata, tant'è che ieri ha fatto una manifestazione auto-organizzata proprio contro la visita di Netanyahu, perché in questo momento Netanyahu è contestato non solo da chi sostiene il popolo palestinese e quindi è contro l'occupazione dei territori da parte di Israele, ma anche a livello interno, perché dopo le ultime elezioni in cui, per riuscire a rimanere a galla, ha dovuto stringere un'alleanza con la destra reazionaria e più ortodossa e religiosa dello spettro politico.
A noi riesce molto difficile immaginare che uno come lui possa dover allearsi con qualcuno più a destra di Netanyahu, no?
Qualcuno di più a destra di Netanyahu, esattamente. Cioè, perché esatto, ci sono. Israele è una realtà molto complicata, non è una realtà semplice. A volte anche forse il poco tempo che uno ha per parlarne, diciamo, racconta le cose in maniera tranciante e si perde un po' di sfumature, però Israele è assolutamente una moltitudine, ecco, perché oltre alle città più grosse come Tel Aviv, dove praticamente c'è uno stile di vita completamente europeo, quindi anche il tipo di politiche che si fanno sono molto simili a quelli che si sviluppano all'interno delle nostre comunità occidentali, nelle parti più interne e sui territori occupati invece vivono delle realtà che ricordano più il selvaggio West che un moderno stato di diritto, insomma. Cioè, i territori occupati, che loro chiamano contesi, ma che in realtà sono occupati da Gerusalemme, vengono conquistati in questo modo. Allora arriva un gruppo di persone che si decide di fermarsi su un territorio che loro considerano disabitato e costruiscono delle baracchette di legno. Questi sono gli outpost, sono gli avamposti e sono illegali anche per il diritto israeliano. Però questa gente si mette là e costruisce le sue baracchette, inizia a coltivare la terra, inizia a recintare. I palestinesi, legittimi proprietari e detentori di quel posto che è stato espropriato, magari si ribellano. A questo punto scatta l'allarme sicurezza per le vite degli israeliani, che il governo israeliano deve difendere a qualsiasi costo, è uno dei principi fondamentali dello Stato di Israele, e quindi lo Stato, nonostante l'avamposto sia illegale, manda comunque l'esercito a proteggerlo. Nella protezione si costruiscono nuove recinzioni, si allarga un poco, arrivano i parenti, si allarga l'avamposto. A un certo punto, ciclicamente, Israele fa una serie di condoni. Dice, vabbè, mo ci sta tanta gente là, che facciamo questo avamposto illegale, lo condoniamo e lo facciamo diventare una colonia legale di Israele. Completo spregio del diritto internazionale, perché è vietato, assolutamente vietato, detenere, mantenere, assumere del territorio utilizzando l'uso della forza, e l'occupazione israeliana è un'occupazione compiuta con l'uso della forza. Dice, vabbè, condoniamoli. Una volta che l'hanno condonati, gli devono servire, cioè gli devono garantire tutti i servizi, no, di qualsiasi altro cittadino israeliano, quindi acquedotto, elettricità, acqua corrente, fogne. Per fare questi lavori viene espropriata altra terra ai palestinesi, che in pratica, con il passare del tempo, si trovano in un territorio che è un colabrodo, che sono una serie di enclavi racchiuse, no? tra le varie colonie, che per loro sono una vera e propria prigione a cielo aperto. Io quello riflettevo quando sono stata, l'unica volta che sono stata in Palestina, no? E vedevo queste strade gigantesche che collegavano le colonie. Queste strade sono inaccessibili ai palestinesi. Per poter accedere a quelle strade devi mostrare un documento di identità che garantisce che tu sei israeliano. Quindi per loro le strade, a differenza di tutto il resto del mondo, non sono simboli di libertà, ma sono proprio i perimetri delle loro prigioni, ed è difficile, anche solo immaginare che cosa può vivere un palestinese che da tre generazioni ormai vive sotto occupazione. Dicevi quasi 100 anni, sono più di 70 anni che continua questa brutale occupazione illegale da parte di Israele. Comunque,
ma Michela, sì, infatti,
volevo ritornare.
Esatto.
Dicevo, in Israele non si contesta Netanyahu per questo motivo, volevo rassicurare tutti quanti.
Purtroppo.
Sì, contesta Netanyahu perché, essendosi alleate con la destra reazionaria che viene dalle colonie, capito? Questa, la destra più destra di Netanyahu è appunto quella generazione politica che si è formata tra avamposti e colonie, che quindi vive l'occupazione così come la vivevano gli americani col vecchio West, che gli indiani si devono sparare o si devono chiudere le riserve e la terra è tutta loro. Questo è il principio. E nell'alleanza con il Likud hanno trovato legittimità politica alle loro istanze, che adesso sono rappresentate in Parlamento sotto forma di maggioranza governativa, e quindi loro pretendono, no, il pagamento da parte di Netanyahu delle loro promesse politiche. E questo che significa? Significa condonare sempre più avamposti. Infatti è di poco tempo fa la legge che ha reso legale più di 30 avamposti illegali, tra cui anche alcuni a Gerusalemme Est, appunto. E sta portando avanti una riforma della giustizia che cancella completamente Israele dal novero delle democrazie e dallo Stato di diritto, perché è una riforma della giustizia che toglie potere alla magistratura e lo riporta tutto al governo e al potere esecutivo. In che modo?
Se sbaglio, Michela, adesso nel prossimo blocco approfondiamo un po' il discorso della riforma della giustizia, perché mi sembra un punto importante, e siccome tu hai toccato alcuni punti, no? Per esempio questa qui, che secondo me è un qualcosa che pochi conoscono, cioè della modalità con cui funzionano questi avamposti, che a me ricordano un po' le enclosures dell'inizio del capitalismo, no? Che da un momento all'altro le repubbliche vengono bloccate, cioè chiuse, vengono issate delle staccionate, motivo per cui non ci stanno più punto e basta. Un'espropriazione che poi in quel caso ha coinciso con un'accumulazione originaria, un altro periodo storico, un'altra realtà, però evidentemente è proprio una proprietà che si acquisisce in questa maniera, con la forza. E il condono, altra cosa di cui conosciamo molti dettagli, visto che in Italia siamo diventati un posto di condoni, è molto interessante da questo punto di vista. Sono meno convinto che la questione delle strade come simbolo di libertà sia un altro fattore condiviso. Penso al grande raccordo anulare, perdonami la battuta, ma insomma, molti di noi che vivono nelle grandi città hanno un terrore delle strade, per cui ecco la libertà un po' più lasciata alla Route 66, magari negli Stati Uniti d'America, questi stradoni liberi da 8500.
Scusate la poesia.
Sì, no, era molto poetico, era quasi, sì, ho pensato a un Bob Dylan di qualche anno fa quando l'hai pronunciato. Comunque, al di là delle battute, si dice che Netanyahu sia addirittura dovuto andare in elicottero per prendere l'aereo per venire in Italia. Cioè, quello che mi sembra si stia un po' prefigurando è che c'è un'opposizione di gente non di estrema destra, perché io non ho più parole ormai per definire costoro, perché già per me Netanyahu si colloca in un'estrema destra pure parecchio appunto estrema. E quindi sembrerebbe che esiste in Israele, lo sapevamo che esistono delle persone civili anche in quel posto, che comunque stanno scendendo in piazza, e questo secondo me non è affatto scontato per contrapporsi a una roba del genere. Non era per niente scontato, né, insomma, mi sembra che abbiano dei vantaggi immediati, quindi sono delle manifestazioni politiche, cioè che impediscono a un presidente di andare in aeroporto e ci sono dei blocchi stradali, insomma, non è una cosa da niente. E si sta effettivamente verificando un embrione di una mobilitazione che abbia senso, secondo te, da quello che hai capito?
Secondo me sì, e bisogna approfittare di ogni minima contraddizione che esplode, soprattutto in questi posti in cui effettivamente l'arco politico veramente si differenzia tra destra più destra e destra estrema. Quindi ecco, anche una mobilitazione del genere, che non ha niente a che vedere con come si trattano, come vengono trattati i palestinesi, comunque va bene, perché in effetti comunque ha dei ritorni anche per la questione dei palestinesi. Dopo, all'inizio della riforma della giustizia, quando sono iniziate a scoppiare le manifestazioni in Israele, persino gli Stati Uniti non hanno potuto garantire la solita, come dire, impunità totale ad Israele. Addirittura il Consiglio di sicurezza dell'ONU, dopo l'ultimo condono, chiamiamolo così per semplificare, ha preso posizione unanime. Certo, non ha fatto un atto formale, è solo uno statement, però uno statement unanime contro le politiche di espansione territoriale di Israele è diplomaticamente un colpo fortissimo all'impunità israeliana.
Perché... Allora facciamo così, Michela, secondo me questo è un punto che dobbiamo espandere diciamo con i giusti tempi. Ora siamo andati avanti e purtroppo il tempo vola, e questo è un problema che quando uno affronta determinate tematiche ha sempre davanti. Lasciamo la parola alla musica per un paio di minuti di interruzione musicale, sempre curata da Peppe Saverino, e poi rientriamo immediatamente in trasmissione parlando di riforma della giustizia innanzitutto, e anche della questione che stavi dicendo, cioè dell'intervento dell'ONU, che per quanto sembri blando, e probabilmente lo è, comunque è un primo passo in avanti di cui dobbiamo saper osservare le positività, insomma gli aspetti migliori. Lasciamo la parola alla musica, Peppe, e ci rivediamo fra un minuto.
Convertido al pueblo de Palestina tan solo en una tierra quemada, armados por la bestia del capital, los que controlan el dinero mundial. Israel apunta y dispara sobre las piedras de la intifada.
¡Otra vez!
La historia se repite en Palestina.
¡Otra vez!
La historia se repite en Palestina.
¡Otra vez!
La historia se repite en Palestina. De la justicia internacional, Palestina sometida a la guerra por una ocupación ilegal, y armados por la bestia del capital, los que controlan el dinero mundial. Israel apunta y dispara sobre las piedras de la intifada.
¡Otra vez!
La historia se repite en Palestina.
¡Otra vez!
La historia se repite en Palestina.
¡Otra vez!
La historia se repite.
Otra vez.
La historia se repite.
Rientriamo in trasmissione dopo l'ottimo intervento musicale curato, come di consueto, da Beppe Savenino. Parlavamo con Michele Arricale della questione israeliano-palestinese, ovviamente prendendo spunto dall'arrivo in Italia di Netanyahu, ed eravamo arrivati a un punto importante che ho preteso che Michele espandesse in questo secondo blocco della trasmissione. Parlavi dell'intervento dell'ONU che, per quanto blando, sembra un primo passo che potrebbe avere, ovviamente, speriamo, ce lo spieghiamo tutti quanti, dei risvolti positivi. E poi ecco la riforma della giustizia a cui hai fatto riferimento, ce la puoi spiegare in quattro parole in maniera che tutti possano capire da dove si parte e dove si vuole arrivare?
Sì, iniziamo dall'ONU. Lo statement è stato assunto alla fine di un processo diplomatico con cui alcuni paesi arabi avevano chiesto al Consiglio di sicurezza dell'ONU di esprimersi formalmente sulla questione dell'espansione coloniale. A questo punto il Consiglio di sicurezza dell'ONU avrebbe anche, diciamo, sarebbe stato anche d'accordo a fare un passo del genere, ma ovviamente bisogna sempre confrontarsi con gli Stati Uniti d'America, che hanno dichiarato immediatamente che di fronte a un atto formale loro avrebbero posto il veto, quindi non avrebbero lasciato che il Consiglio di sicurezza dell'ONU adottasse una delibera vera e propria. Però hanno detto: questa è una situazione che non possiamo sostenere nemmeno noi fino in fondo, siamo d'accordo a fare uno statement. Perciò l'opinione pubblica all'inizio ha accolto questa cosa un po' freddamente, dice: ah, guarda, mannaggia, l'ONU non funziona. È vero, ci sono tante criticità, però il fatto che gli Stati Uniti, anche se in una dichiarazione, non in una delibera, ma in uno statement, si siano schierati contro Israele è una...
Scusa, Michele, perdonami, statement cos'è? Un parere? Come lo possiamo
tradurre? Una dichiarazione.
Scusa, andiamo avanti.
Okay. Una dichiarazione che dice: attenzione che stai facendo delle cose che non devi fare, eh? Questa è.
Stato d'accordo,
sì. Attenzione, esatto. E questo è sicuramente è dovuto alle contestazioni interne a Israele, perché sappiamo che negli Stati Uniti gli ebrei sono gli Stati Uniti possiedono la presenza di ebrei più numerosa dopo Israele. Cioè Israele sono 7 milioni più o meno, gli Stati Uniti sono quasi 4 milioni e molti di loro hanno sono ben inseriti a livello politico, quindi anche all'interno della politica americana si risente di questo dibattito. E allora i democratici certamente stanno con quegli israeliani che stanno protestando contro la riforma della giustizia. Perché questa riforma della giustizia sta scatenando tutte queste reazioni che, diciamo, erano anni che probabilmente non si sono mai visti, addirittura i piloti della squadra speciale che si occupa del trasferimento di del presidente del consiglio hanno scioperato, hanno detto: noi non l'accompagniamo. 36 su 39 piloti hanno scioperato, hanno bloccato la macchina durante il tragitto costringendolo ad andare a spostarsi con l'elicottero. Quindi e non è facile protestare a Israele, non è facile come da noi, nel senso che gli israeliani che si pongono contro il governo possono rischiare possono rischiare conseguenze.
Sì, ce le immaginiamo. Non
per legge, ma voglio dire, nei fatti, nella prassi è così.
È uno stato estremamente repressivo, insomma, su questo.
Anche perché è uno stato che è nato in una situazione di guerra, di occupazione, non ha mai vissuto in pace, mai, dalla fondazione, non ha mai vissuto in pace. Con loro i palestinesi non vivono in pace da 70. Come si può immaginare che si sviluppi una democrazia compiuta in uno stato di guerra? Io non, cioè, mi mi faccio questa domanda e non so darmi risposta, come quando dicono ah vabbè, ma la, per contestare no la solidarietà alla lotta dei palestinesi, dico vabbè, ma però anche le istituzioni palestinesi, e che cosa ti aspetti che nasca da un humus del genere, se non vabbè. Comunque, ritornando alla riforma della giustizia, oltre ai condoni, ci sono due cose gravissime. Uno, la reintroduzione della pena di morte. La reintroduzione della pena di morte, io dico per i palestinesi, perché è, ti leggo la dizione precisa con cui va al voto, sta andando al voto.
Intanto per la legge, mi pare che l'unica volta in cui è stata dichiarata una condanna, che poi non so se è stata eseguita nei confronti di Eichmann, se non ricordo male.
Sì, esatto.
Quando è stato fondato.
La dizione esatta è: la pena di morte è riservata a chiunque, intenzionalmente o meno, quindi non solo con dolo, ma anche per mera colpa, causa la morte di un cittadino israeliano quando l'atto è compiuto per motivi razzisti o di odio e con l'obiettivo di danneggiare lo Stato di Israele e la rinascita del popolo ebraico nella propria patria.
Mamma mia.
Questa è la dizione esatta. Cioè, io quando l'ho letta,
una discreta pesantezza,
errore di traduzione, ho chiesto a degli amici di tradurmela, no, è così, è questa è la dizione esatta. Quindi già questo dice non è vero, non è per i palestinesi, ma è una cosa, per è una norma antiterrorismo, ma per come è strutturata verrà utilizzata non solo contro i palestinesi, ma anche contro chi non palestinese, magari anche israeliano, però no, si trovi a dover chiunque intenzionalmente o meno, quindi anche un incidente qualsiasi potrebbe portare alla pena di morte, se lo Stato però pensa che tu quell'atto l'hai compiuto per danneggiare la rinascita del popolo ebraico nella sua patria. Cioè, anche la scelta delle parole, l'area assiologica che ci sta intorno a questa scelta linguistica è veramente agghiacciante e conferma quello che si dice sempre più chiaramente in questo ultimo, perché Israele non è mai stata una democrazia, ma è molto più simile a una teocrazia, perché interi pezzi della sua legislazione, del suo potere legislativo, sono rimessi ai religiosi. Ma perché? Perché giustamente, se tu dici che quella è la terra del popolo ebraico, e gli ebrei non è che sono differenti biologicamente, geneticamente dagli altri, l'unica cosa che li distingue è un'appartenenza religiosa, allora tu mi stai dicendo che vuoi fare una terra solo per chi ha la tua religione, e che differenza c'è con quelli dell'ISIS che vogliono fare lo stato solo di islamici? Che differenza ci sta? La giudaizzazione, cioè questo tentativo di riportare il discorso pubblico a incentrarsi in elementi etnoculturali, religiosi, eccetera, eccetera, è una cosa che sta influenzando tutta la politica del Medio Oriente, perché se tu la poni su una questione religiosa, io non la posso, non ti posso, cioè come faccio a discutere con te di politica se tu parli di religione? Ed è normale che noi sappiamo, no? Che l'antagonista si forma attraverso la cosa che combatte. Se tu combatti una teocrazia, purtroppo anche i tuoi elementi identificativi diventano, si incentrano intorno a quello, perché la lotta non è più politica, cioè sta diventando sempre meno politica. Purtroppo
quello che dicevi tu prima,
ne paghiamo le conseguenze. Una è la pena di morte per i palestinesi, e due c'è praticamente la completa distruzione della funzione della Corte Costituzionale israeliana. Allora, noi la chiamiamo Corte Costituzionale impropriamente, perché Israele non ha una costituzione vera e propria. Ha una serie di basic law, norme fondamentali, che dovrebbero costituire la base su cui poi articolare questo processo di questo progetto di costituzione che non si è mai. Che cosa cos'è che distingue la basic law da una legge ordinaria, da una legge normale? Niente, soltanto la dichiarazione del fatto, una dichiarazione che dica: ah, questa è una basic law, e così diventa legge costituzionale. Sempre tra virgolette, io dico costituzionale per capirci, ma non è costituzionale dal punto di vista formale. Sì, tutte le leggi si prendono con le stesse maggioranze, mentre da noi una legge costituzionale ha maggioranze diverse per la sua formazione. La basic law israeliana si forma con le stesse maggioranze della legge ordinaria. E che cosa dice? Che cosa dice la riforma della giustizia? La riforma della giustizia dice che se la Corte Costituzionale dovesse dichiarare illegittima una di queste basic law e rimandarla indietro alla Knesset, al Parlamento, il Parlamento con una votazione ordinaria può superare la decisione della Corte Costituzionale.
Quindi viene esautorata completamente la Corte Costituzionale. Sì, non ha più senso neanche di esistere così, è solo un parere, è uno statement, come ci hai detto tu prima.
Esatto, cioè non ha più nessuna funzione formale. Quindi tutte le decisioni della Corte Costituzionale israeliana potranno essere così
ribaltate completamente.
Completamente, sì. Quindi anche questa della pena di morte, per esempio, per i palestinesi, anche quelle del tutto completamente.
Per quale ragione, Michela, succede questo secondo te? Perché insomma è un'inversione dei poteri, cioè dare più potere al Parlamento, cioè la divisione dei poteri che viene un po' meno in uno stato.
Vabbè, ma questa è una cosa che sta succedendo ovunque. In Israele, con questa riforma della giustizia articolata con queste modalità così violente, eccetera eccetera, uno rimane più colpito. Però purtroppo qual è la questione? È la lotta fondamentale che non si è ancora risolta, non si è ancora compiuta, tra i vecchi principi che reggevano lo Stato liberale e lo Stato democratico. Lo Stato liberale, cioè gli stati liberali sono tutti gli stati che esistevano prima della Seconda Guerra Mondiale, no? Lo Stato liberale come caratteristica ha una cosa fondamentale, che è quella di essere legittimato in quanto tale, cioè le cose che fa lo Stato sono giuste perché le fa lo Stato. E un'altra caratteristica loro propria è una certa avversione al principio di universalità. Cioè non sono tutti uguali, ci stanno delle persone che sono più uguali degli altri, e poi anche che è una conseguenza del concetto di legittimazione dello Stato, è che mi sono persa quando mi viene in mente lo ridico. Quindi lo Stato come legittimato in sé, problemi con l'universalità dei diritti, e queste due cose in Israele sono assolutamente chiare. Non c'è universalità dei diritti perché ci sta un apartheid per legge tra palestinesi e cittadini israeliani, tra amici e nemici. Quello che dicevi tu l'altra volta del friendshoring dal punto di vista economico si traduce dal punto di vista politico anche, per cui chi fa parte degli amici c'ha i diritti, i nemici non c'hanno diritti, e questo è un abbattimento del principio di universalità dei diritti fondamentali. Il diritto non è più limite a tutela del popolo contro gli arbitri del potere, ma diventa un'arma per imporre la volontà del potere. È proprio un'inversione completa di tendenza. È una cosa che abbiamo anche noi in Italia. Cioè, negli ultimi 10 anni l'uso eccessivo della decretazione di urgenza, che ha tolto funzioni al Parlamento, quello di cui ci lamentiamo sempre, è questo: trasformare di fatto quello che era un equilibrio di poteri in una piramide di poteri con in testa l'esecutivo, che agisce nell'interesse dello Stato in quanto tale, è legittimato a fare tutto, perché l'interesse e la sicurezza nazionale vanno soprattutto, cosa che noi avevamo combattuto con la rivoluzione democratica costituente. Diciamo: no, lo Stato non può fare tutto, perché è limitata nel suo agire prima di tutto alla legittimazione popolare, eccetera eccetera, ma soprattutto a una serie di diritti che sono inalienabili, che dove tu non può, cioè non lo puoi fare. Se uno Stato non può dire: ah, allora che ti voglio dire, la legge non è uguale per tutti, ma per i ricchi è più uguale che per i poveri, ecco, per esempio, che poi lo faccio un altro discorso, ma non lo puoi dire.
Non lo può dire. non può togliere la scritta, perché...
non lo può dire ancora, perché la tendenza invece, anche quando dicono ah dobbiamo cambiare la Costituzione in senso presidenziale, è questo: limitare i poteri dell'Assemblea legislativa, che è l'unica fondata sul principio di rappresentanza e rappresentatività che garantisce la sovranità popolare, bla bla bla, e tutte queste cose qua. Il resto è solo una monarchia sotto altri nomi, cioè per loro le elezioni sono che ogni 4 anni tu ti scegli un reuccio e questo reuccio deve comandare come gli pare a lui. Questa è la loro idea di politica, e questa è la stessa idea di politica che c'ha Israele, ma che c'ha Erdogan, che c'ha la Turchia, che c'hanno gli Stati Uniti. È questo, cioè il...
ti ascolta Michela, ma secondo te sono scesi, poi ci interrompiamo e continuiamo la discussione dopo la pausa, però la domanda che ti voglio fare è molto secca: secondo te le proteste che ci sono in questo momento, da quello che tu hai capito, provengono, mi pare di aver capito che sono due i perni di questa riforma, poi ci saranno tante altre articolazioni, ma fondamentalmente sono queste. Secondo te è un'opposizione alla questione della pena di morte, che normalmente raccoglie più consensi, ma non so se in Israele funziona così, oppure effettivamente sono riusciti ad entrare nelle maglie di questo tipo di riforma e quindi criticano probabilmente l'aspetto meno evidente però più sostanziale, cioè che è questo che tu dici?
Per fortuna loro hanno ben chiara questo punto, nel senso che sicuramente la questione della pena di morte è una cosa che fa più eco dal punto di vista mediatico, no, ma ci sono prese di posizione molto qualificate anche su questa questione qua della distruzione dell'equilibrio di poteri. Quello già non era, abbiamo detto, una democrazia, ma se dovesse passare nelle forme in cui sta passando questa riforma della giustizia, allora cioè non c'è neanche più, hai capito,
la parvenza,
esatto, è diciamo un momento di chiarezza che farebbe Israele, perché poi
di fatto emergerebbe tutta la sua natura. Allora Michele, io ti interrompo come ti dicevo prima, mandiamo un po' di musica e rientriamo ripartendo da questo punto, e soprattutto vogliamo sapere da te che cosa c'è scritto in questo rapporto che abbiamo citato all'inizio della trasmissione, che abbiamo visto insomma nei vari social e anche sulle radio nazionali che tu hai presentato, perché si parla effettivamente della parte insomma del conflitto con i palestinesi, no? Di cui abbiamo parlato ampiamente fino ad ora, perché è il denominatore comune di tutto ciò che avviene ovviamente in Israele, abbiamo detto che insomma è una questione che va avanti ormai da quasi un secolo, e rimandiamo tutto ciò dopo la pausa musicale, sempre a culo di Peppe Saverino. Buon ascolto a tutti e a tutte.
This is for Palestine, of course, the capital Jerusalem, unarmed people marching to the wall when they're shooting them. Suppression is a question, resistance is the answer. Long live Palestine, long live Gaza. Palestine, of course, the capital Jerusalem, unarmed people marching to the wall when they're shooting them. Suppression is a question, resistance is the answer. Long live Palestine, long live Gaza.
All you see is war every time you turn your head and bloodshed on the floor. Mother cries, who cries for her this time? Truth between these walls. See the lies between the lines. They hide where the bullets coming from. From the tyrants dressed in our disguise.
I'ma ride until the end, even if I gotta push back for all my friends. Cause you know that I'm a fighter. Let me see a lighter. And we not gonna stop the Palestine is free. But still you know that I'ma ride until the end, even if I gotta push back for all my friends. Cause you know that I'm a fighter. Let me see a lighter. And we not gonna stop the Palestine is free.
Taught to not know, taught to be blind, taught to not care. Tell me what's real, borderlines, military despair. How to exist if there's no rights to be human in fear. And if you take away your home, where's the house supposed to live? Taught to not know, taught to be blind, taught to not care. Tell me what's real, borderlines, military despair. How to exist if there's no rights to be human in fear. And if you take away your home, where's the house supposed to live?
Ibrahimovic thought they could resist without a wheelchair. 10-year challenge, tell Reg if we are still here. And tell that killer Netanyahu he should feel fear. The old live through us and guarantee the children will care. Criminal, not invincible, and you know it. Sarmadun still sitting in their stoic. May not feel us with you when you listen to our poems. You inspire humanity, your resistance is heroic. Regardless of talk, it's time we answer the call. Through your strength of spirit, you provide example for all. How to live, how to love when attacked from the clouds above. Loud and clear, the songs you sung can't be drowned by the sound of guns. Or just watch your tragic time through a satellite dish. The least that we can give you is an anthem like this. They panic, tried to analyze and sanitize this. But we love you more than ever still. Palestine lives.
Continuing oppression of the Palestinians, encircling of the people of Gaza, the killing of civilians, the burning of homes, the daily oppression, the theft of land, the apartheid system in the West Bank, where there are two road systems, and I've been, and I'm sure you have, and you see the Israeli road, you see like a spanking new highway with just the settler cars going backwards and forwards, then you see the old Palestinian roads, and it's people living under two sets of laws. It's an apartheid system. So all this is being uncovered. And the boycotts and divestment and sanctions campaign, which I support and I'm sure many other people do, as a peaceful protest against the Israeli oppression. Support groups have got to keep proclaiming the rights of the Palestinians are the right to return, the right to their homeland, really. And the theft of land is... Israel is breaking international law, it is breaking the Geneva Convention.
Rientriamo in trasmissione, siamo con Michela Regale, giurista internazionale, siamo arrivati all'ultima parte di questa intervista che ovviamente avrebbe bisogno di spazi enormi, infatti Michela mi scuserà ma lei è abituata ad essere tagliata in maniera molto vile da parte di chi vi parla, perché purtroppo abbiamo dei tempi, dobbiamo mantenere la trasmissione dentro un'ora. Dicevo prima e anche all'inizio di questa trasmissione, Michela è stata presente in Parlamento per parlare del rapporto degli European for Al-Quds, scusami se la pronuncia non è corretta, è un rapporto che ha parlato della situazione di Gerusalemme Est, che non è evidentemente l'unico punto, diciamo, in cui c'è un'emergenza, no, della solita, ormai purtroppo a cui siamo abituati, perpetuazione di danni da parte delle autorità e della popolazione israele contro i palestinesi, però sicuramente è un aspetto importante. Ci vuoi raccontare cosa è contenuto all'interno di questo rapporto, cosa c'è di importante, perché appunto ne hai parlato addirittura nei luoghi istituzionali per eccellenza?
Sì, allora abbiamo organizzato questa conferenza stampa per presentare questo rapporto sulle violazioni dei diritti umani compiute nel territorio di Gerusalemme durante il 2022, redatto, curato dall'associazione European per Al-Quds, che è un'associazione europea di palestinesi che si occupano appunto di lottare nella diaspora per i diritti del popolo palestinese. E la conferenza stampa è stata organizzata dall'onorevole Stefania Ascari dei 5 Stelle, che si è esposta meritoriamente su questa cosa, perché non è facile entrare nei luoghi istituzionali con le questioni palestinesi, soprattutto con questo tipo di Parlamento che c'è oggi. Quindi a lei va sicuramente riconosciuto il merito di essersi assunta questa questione. Il rapporto viene pubblicato ogni anno, anche l'anno scorso l'abbiamo pubblicato, e si concentra proprio sulle singole, enumera le singole violazioni che sono state commesse nel territorio di Gerusalemme Est. Ricordiamo che il territorio palestinese oggi è un colabrodo, però è organizzato in tre enclavi fondamentali, che sono quella di Gerusalemme Est, Gaza e poi il resto della West Bank.
Gaza sarebbe, sappiamo, la Cisgiordania, giusto?
Esatto, perfetto. Esatto. Gaza ha 12 km quadrati di prigione a cielo aperto, niente entra, niente esce, una questione, un disastro umanitario di proporzioni indescrivibili. La West Bank sarebbero tutto il resto dei territori che non, che non sono Gerusalemme. E poi c'è Gerusalemme, che è, dal punto di vista internazionale, Gerusalemme ha uno status quo particolare, indipendente, dovrebbe essere sotto il controllo internazionale, anche per quanto riguarda l'amministrazione, soprattutto quella straordinaria. Ed era praticamente divisa a metà, la parte est per i palestinesi e la parte ovest per Israele. Nel 67 Israele ha occupato anche la parte est e da quel momento in poi non... quello che cerca di fare è semplicemente spostare le persone che vivono a Gerusalemme Est fuori dai confini della città e sostituirla, quindi proprio una vera e propria sostituzione etnica, anche se etnico è sbagliato come termine per la cosa che dicevamo prima, perché non è un'etnia.
No? Tutti semiti, quindi l'etnia è la stessa, se uno vuole essere preciso.
Quindi, diciamo, prendono la popolazione originaria, la spostano fuori i confini della città e la sostituiscono con persone israeliane. Sono state autorizzate solo nel 2022, secondo questo rapporto, però 70 nuovi progetti di insediamento coloniale. Quindi 70 nuovi quartieri, 70 nuove zone in Gerusalemme, dove, secondo la legge di Israele, delle persone devono essere prese, spostate e sostituite con altre. Questo è un crimine dell'umanità ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto di Roma, lo ricordiamo. Poi, oltre a queste politiche, no, di spostamento della popolazione, ci sono enormi violazioni per quanto riguarda il diritto alla vita e l'incolumità fisica. Solo nel 2022 a Gerusalemme Est solo sono stati uccisi 19 palestinesi e più di 100 sono rimasti feriti. Questo numero nel 2023 è stato già quasi superato soltanto nei primi tre mesi dell'anno. Quindi il rapporto dell'anno prossimo sarà peggiore. Non si contano gli episodi di irruzione, arresti amministrativi, paragiudiziari e comunque detenzioni amministrative dei palestinesi per qualsiasi tipo di reato, anche le violazioni, quelle che vengono chiamate violazioni edilizie. La cosa bizzarra è che a Gerusalemme Est, in tutti i territori occupati dagli israeliani, vigono due leggi civili diverse per la costruzione, no? Che riguardano l'urbanistica. Uno vale per i palestinesi e uno vale per gli israeliani. Cioè, se sei palestinese devi seguire regole diverse per chiedere autorizzazioni, ristrutturazioni.
Non so perché ho paura che siano un po' più complicate e coercitive. C'ho questa piccola idea, non so se corrisponde.
No, rimangono alle stesse regole che erano state istituite durante il mandato britannico. È una cosa veramente... E dal punto di vista dello studio è anche molto interessante andare a vedere in che modo riescono a garantire questa separazione civile, assoluta, tra chi vogliono loro e chi non vogliono, perché è questo, cioè riuscire a farlo con la benedizione della comunità internazionale è agghiacciante. Cioè, negli anni della fondazione di Israele, nel 48, in tutto il resto del mondo si iniziavano a sviluppare, no, le prime tutto il processo di decolonizzazione, no? E in Palestina tutto al contrario, io quello dico è il buco nero del diritto internazionale. Non si capisce come è possibile. Ci sono stati comunque oltre 400 arresti e detenzioni amministrative nel 2022. Hanno effettuato solo l'anno scorso 256 demolizioni di edifici appartenenti a soggetti palestinesi, ovviamente sostituiti con residenze israeliane. Poi c'è anche una questione molto delicata, che è quella della libertà religiosa. Gerusalemme è la capitale delle tre religioni monoteistiche, non solo della religione ebraica, però purtroppo il potere occupante viola i diritti di libertà religiosa. Cioè, ricordiamo tutti quanti gli attacchi alla moschea di Gerusalemme, ricordiamo quando gli israeliani hanno voluto costruire il muro del pianto, la spianata del muro del pianto, hanno raso al suolo l'intero quartiere marocchino con tutte le moschee per far spazio ai luoghi della propria celebrazione. Durante le cerimonie religiose islamiche i fedeli vengono colpiti con pietre, vengono aggrediti lungo la strada. Io mi ricordo quando sono stata a Gerusalemme, il posto che per me è stato il più pesante da visitare, soprattutto da donna, perché tu da donna là ti trovi in mezzo a tre religioni nella loro versione più estrema, che si fronteggiano e si scontrano. Passarci in mezzo, non da religioso, è terribile perché si sente forte la cappa dell'oppressione religiosa di tutte e tre le religioni, perché non è che una è meglio, là siamo tutti, cioè gli estremisti religiosi sono sempre negativi. Non solo quelli islamici, ma anche i monumenti cristiani vengono profanati. C'è una grossa comunità palestinese cristiana anche a Nazareth, a Betlemme, eccetera, cioè anche loro, non solo a Gerusalemme Est, vengono perseguitati. Per non parlare poi degli allontanamenti forzati. C'è una pratica che colpisce proprio la possibilità di creare istituzioni politiche compiute, perché tutti quelli che Israele chiama i terroristi, i leader della protesta palestinese, vengono identificati come terroristi e esiliati fuori dal territorio. Quindi a mano, cioè non si riesce, cioè la difficoltà dei palestinesi anche nell'organizzazione politica della contestazione. Questo ovviamente si riversa anche, si vede, perché ci sono anche scontri, perché nessuna di queste di cui stiamo parlando sono realtà monolitiche, ognuno ha diverse sfaccettature, diverse prospettive con cui guarda la cosa. L'unica cosa su cui siamo tutti d'accordo è che Israele, potenza occupante, coloniale, viola da impunito in maniera sistematica e massiva i diritti umani dei palestinesi, e per fortuna non siamo noi a dirlo. L'ultimo rapporto, non solo quello che ho presentato io, ma un rapporto ben più importante, quello della Special Rapporteur per la situazione dei diritti umani sui territori occupati dai palestinesi, Francesca Albanese, italiana, una collega incredibile, un coraggio incredibile, ha fatto l'ultimo rapporto e l'ha presentato alle Nazioni Unite, è stata molto chiara e molto dura nel richiamare le responsabilità del governo israeliano in queste pratiche. E come si fa? È un problema politico, ovviamente, perché chi è che può mettere Israele di fronte alle proprie responsabilità?
È
iniziata un'indagine della Corte Penale Internazionale sulle violazioni e speriamo che riesca ad andare avanti, però non lo so, vedremo, ne parleremo.
Ti ho detto chi può, solo gli Stati Uniti. Perché poi di fatto la questione è un po' lì storicamente, cioè fin quando sarà l'avamposto degli Stati Uniti nel Medio Oriente, e chiaramente l'appoggio politico che ha, le violazioni delle risoluzioni dell'ONU, tutto quello a cui fa riferimento, chi è che se lo può permettere? Solo un paese che ha alle spalle la più grande potenza militare del mondo, esatto, che è diventata praticamente da sempre, è uno Stato, come dicevi tu. Non è un caso che la popolazione di religione ebraica, perché va definita così, più numerose al mondo. Forse in Russia ce n'erano tante, adesso non so quanti ne sono rimasti, ma sarà una comunità più piccola rispetto a quella statunitense, poi tra spostamenti vari. Beh, 4 milioni di cittadini americani di religione ebraica, magari da doppia cittadinanza, pesano enormemente anche sull'establishment americano, per cui è chiaro che fino a quando ci saranno le spalle estremamente protette, blindate dalle armi statunitensi e quindi della NATO, ci sarà poco da fare. Infatti prima della trasmissione ti chiedevo, e chiudiamo magari la trasmissione su questo, la posizione di Israele sul conflitto in atto. Ha fatto riferimento giustamente all'importanza dell'Euromed, quindi dei corridoi energetici di cui Israele si può fare carico, in parte importante. Anche in questo caso mi sembra, confermami, che si sia appiattita per ragioni abbastanza ovvie sulla posizione NATO, giusto?
Assolutamente sì, con una faccia di bronzo incredibile, perché vai a contestare alla Russia le cose che tu fai da 70 anni sulla terra dei palestinesi, ed è agghiacciante anche, diciamo, la naturalezza con cui la comunità internazionale accoglie questa posizione, perché non è che gli dice ma veramente fai...
viene da ridere, perché
ovviamente Israele non se ne frega niente dei diritti del Donbass, della popolazione ucraina. Lui sta facendo i suoi interessi, anzi cerca, spera di riuscire a ritagliarsi un posto di dominio nell'area, anche grazie alle conseguenze della guerra in Ucraina.
Grazie Michela, abbiamo fatto una corsa attraversando temi estremamente delicati, terreni estremamente minati, occupati, in cui violazioni di ogni tipo avvengono a ritmo purtroppo quotidiano. Speriamo di aver fatto innanzitutto un servizio alla popolazione palestinese, perché noi non possiamo fare altro o poco più di questo, insomma, che riportare sempre alle nostre orecchie e a quelle di chi ci ascolta delle tematiche che purtroppo vengono insabbiate, ecco, e vediamo che i nostri governanti ospitano soggetti che non saprei come definire, come Netanyahu, e insomma, le cose vanno avanti
liberali,
così.
Liberali, chiamiamoli così, che piace a loro questo termine.
Sì, ma insomma, ormai i termini in questo periodo di dispotismo diffuso riesce anche difficile non utilizzare in maniera massiccia la parola fascista, che forse è quella che maggiormente accomuna soggetti come questo, come Erdogan e come tanti altri che stanno in giro anche in Europa, purtroppo. Ti ringraziamo Michela. Grazie Peppe, grazie a chi ci ha ascoltato, e noi ci risentiamo la prossima settimana. Un buon fine settimana a tutti e a tutte, e a risentirci presto.
E mai niente ci fanno sapere, noi ci puzzamo e fammo, sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i capelli.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita, perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
Radio Grad, la radio libera e resistente.